Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, concludiamo questa sera la lettura dell'esortazione apostolica di Papa Francesco su Santa Teresina del Bambin Gesù e del Volto Santo. È l'esortazione C'è la confiance, uscita alcune settimane fa, esattamente poi vi dirò la data, anzi ve la dico subito, il 15 ottobre, quindi meno di un mese fa. Santa Teresina del Bambin Gesù la conosciamo tutti, è la giovane carmelitana che ha vissuto soltanto 24 anni dopo essere stata la figlia preziosa, devota dei coniugi Martin, a loro volta canonizzati, e entrata nel Carmelo a 15 anni, è stata nel suo monastero per tutta la sua brevissima vita, e ciò nonostante è diventata la patrona delle missioni, proprio perché ha offerto la sua vita, il suo cuore, il suo amore allo sposo, a Gesù, perché tutte le anime del mondo potessero salvarsi. Quindi è stata un'autentica missionaria, cioè una donna che ha desiderato, pur non uscendo mai dal suo monastero, la conversione del mondo, la conversione degli uomini, offrendo tutti i suoi sacrifici, la sua malattia, il dolore, per la conversione degli uomini e dei popoli. Ed è così diventata la patrona delle missioni insieme a San Francesco Saverio, che invece ha speso tutta la sua, un po' più lunga, ma anche di una breve vita, in giro per l'Asia, dal Giappone, dall'India al Giappone alla Cina, per battezzare, per convertire, per portare a Cristo tutte le persone che riusciva a incontrare. E questo proprio per farci capire una cosa fondamentale che noi facciamo fatica a capire, che la missione è un dovere di tutti, è un dovere del battezzato, che si può manifestare in modi completamente diversi. Il missionario è colui che parte per le terre dove non è ancora arrivato il Vangelo, il messaggio di Cristo. Sto leggendo in questi giorni la bellissima vita di San Daniele Comboni, il profeta il missionario dell'Africa, che ha trascorso anche lui, ha dedicato tutta la sua vita all'Africa. Ed è una lettura straordinaria il libro che racconta tutta l'apostolato in Africa, che nasce all'interno della Chiesa Cattolica e poi culmina nella figura di Comboni. È scritto da Giampaolo Romanato ed è un libro veramente affascinante, perché ci mostra, cioè, al di là di tutti i dettagli, le difficoltà, i problemi che ha rappresentato, soprattutto all'inizio, nell'Ottocento, nella seconda metà dell'Ottocento, l'Africa per le missioni, difficoltà di relazioni con tutti questi popoli sconosciuti, così diversi dagli europei e anche parzialmente diversi fra di loro, mostra come questi uomini giochino tutta la loro vita per la missione. Però non è soltanto questo il missionario è anche quello come Santa Teresina che non esce dal monastero, ma che offre il suo cuore, offre i suoi sacrifici. E quello che noi oggi dobbiamo capire è che tutti noi battezzati siamo missionari, ciascuno nel suo posto. Missionario soprattutto oggi in Europa, dove i cristiani sono diventati una minoranza, e chiunque. Perché la grande maggioranza delle persone che incontriamo quotidianamente non sono cristiane. Magari sono battezzate, non tutte, ma non sono battezzate, ma sono battezzate, ma non sono cristiane, non sono, cioè non vivono la fede, non frequentano i sacramenti, non frequentano la Chiesa, non hanno una cultura ispirata alla fede, quindi i loro giudizi non sono legati, ispirati dalla fede in Gesù Cristo, dall'insegnamento della Chiesa, eccetera. E quindi il nostro compito che li avviciniamo, che li incontriamo nel nostro quartiere, dove lavoriamo, a scuola, all'università, eccetera, è proprio quello di offrire loro, di proporre loro con la nostra vita, con la nostra testimonianza, ma anche con le parole, anche con il ragionamento, anche con gli esempi, anche con la parola, che Gesù Cristo è anche il loro Salvatore, cioè il Salvatore di ogni uomo e quindi anche il loro. E per far questo bisogna avere dentro di sé l'amore. Cioè l'amore, bisogna volere il bene delle persone che incontriamo. E bisogna offrire tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita, tutte le nostre azioni affinché gli altri, gli uomini, le persone che incontriamo, attraverso di noi, anche attraverso di noi, possano incontrare il Salvatore. È un problema di amore, è un problema di abbandono, di mettersi nelle mani di Dio perché Dio si serve di noi per la missione, per farsi conoscere, perché si renda gloria al Padre e perché quindi le anime, tutte le anime possano salvarsi. Santa Teresina ha fatto così, cioè ha messo il suo cuore nelle mani del suo sposo e ha offerto tutta se stessa. Siamo arrivati alla terza parte, sarò l'amore. Più grande della fede e della speranza, la carità non avrà mai fine, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti. L'amore, la carità è la virtù più grande, più della fede, più della speranza. È il più grande dono dello Spirito Santo ed è madre e radice di ogni virtù. La carità come atteggiamento personale di amore. La storia di un'anima è una testimonianza di carità. La storia di un'anima è l'autobiografia di Santa Teresina, in cui ella ci offre un commentario circa il comandamento nuovo di Gesù. Qual è il comandamento che leggiamo nel Vangelo di Gesù? Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. No, semplicemente, questo è in estremissima sintesi il Vangelo, no? Che cosa devo fare? Ama tutti gli altri come Gesù ha amato te e tutti gli altri. Che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Gesù ha sete di questa risposta al suo amore. Infatti non ha esitato a mendicare un po' d'acqua dalla Samaritana. Aveva sete, ma dicendo dammi da bere, era l'amore della sua povera creatura che il creatore dell'universo invocava. Aveva sete di amore. Questo lo troviamo lo troviamo in uno, è uno scritto di Santa Teresina, no? Teresina vuole corrispondere all'amore di Gesù, rendergli amore per amore. La simbologia dell'amore sponsale, qual è la simbologia che viene usata? È quella dell'amore fra gli sposi, che presuppone una donazione totale dell'uno con l'altra, del proprio corpo che diventa possesso dell'altro, ma di tutte le proprie intenzioni, cioè i due che si sposano diventano una cosa sola, cioè diventano una comunione, una cosa sola, esattamente. E per farci capire l'amore, Dio ci mostra l'amore dell'uomo e della donna, del marito e della moglie. Se leggete il Cantico dei Cantici, che è la parola di Dio, no? Nella Sacra Bibbia, vedrete come l'amore che viene indicato come modello, come meta da raggiungere e da perseguire è l'amore sponsale. Così, ispirata dal Cantico dei Cantici, Teresina scrive: «Penso che il cuore del mio sposo è solo mio, così come il mio appartiene solo a lui. E allora nella solitudine gli parlo di questo delizioso cuore a cuore, aspettando di contemplarla un giorno faccia a faccia. Benché il Signore ci ami insieme come popolo, allo stesso tempo la carità agisce in modo personalissimo, da cuore a cuore». Teresina ha la viva certezza che Gesù l'ha amata e conosciuta personalmente nella sua passione. «Mi ha amato e ha dato se stesso per me». Contemplando Gesù nella sua agonia, lei gli dice: «Tu m'hai vista sempre». Allo stesso modo dice a Gesù, tra le braccia di sua madre: «Con la tua mano carezzando Maria, tu reggevi il mondo e gli davi vita, e a me già pensavi». Così anche all'inizio della storia di un'anima, ella contempla l'amore di Gesù per tutti e per ognuno, come se fosse unico al mondo. Questa è anche una delle caratteristiche del dialogo, cioè del modo con cui dovremmo parlare agli altri, soprattutto a quelli che vogliamo attirare alla fede, no? A Cristo. Cioè, parlare con loro non con sufficienza, con arroganza, con distacco, come purtroppo succede nella grande parte delle relazioni, dove uno parla con un altro in modo così distaccato, come se non gli interessasse, come se pensasse alle sue cose, ai suoi problemi. No, quando noi parliamo con una persona, dobbiamo sforzarci di farle percepire che lei in quel momento è la persona più importante al mondo che esista per noi, per me. Cioè, dobbiamo far capire anche attraverso la nostra relazione, la nostra amicizia, il nostro dialogo, le nostre parole, la nostra conversazione, eccetera, che si ricordi che Dio la ama di un amore speciale, ama lei, non è che ama l'umanità, ama lei, è morto per me ed è morto per lei sulla croce. Se riusciamo a fare questo, facciamo anche capire alla persona che ci sta ascoltando, con la quale parliamo, che lei per Dio è la cosa più importante. Cioè che Dio la ama personalmente. Ecco perché la preghiera. Perché la preghiera, che è insostituibile, la preghiera personale, certamente La preghiera più importante è la preghiera della Chiesa, perché attraverso la preghiera della Chiesa noi riceviamo la grazia di Dio, cioè l'amicizia di Dio, la forza di Dio, che si riceve attraverso la preghiera e i sacramenti. Ogni volta che ci accostiamo a un sacramento, a uno dei sette sacramenti, ci accostiamo alla grazia, cioè all'amicizia, alla forza che Dio ci dà. Però non c'è solo questo, cioè non c'è solo il rapporto di Dio con la sua creatura, c'è anche quello che noi possiamo con la nostra vita, con le nostre parole, testimoniare a quella creatura che vorremmo che si avvicinasse a Cristo. Teresina viveva la carità nella piccolezza, nelle cose più semplici dell'esistenza di ogni giorno e lo fa in compagnia della Vergine Maria, imparando da lei che amare è dare tutto e donare se stessi. Infatti, mentre i predicatori del suo tempo parlavano spesso della grandezza di Maria in maniera trionfalistica, come lontana da noi, Teresina mostra, a partire dal Vangelo, che Maria è la più grande nel regno dei cieli perché è la più piccola, la più vicina a Gesù nella sua umiliazione. Ecco, non abbiamo voglia, desiderio di diventare grandi. Dobbiamo avere voglia e desiderio di fare bene quello che Dio ci chiede. E Dio chiede a ciascuno una cosa specifica, una cosa sua, una cosa che non può chiedere a un altro. Ecco perché siamo unici ed irripetibili, come sappiamo, ma dobbiamo imparare questa cosa col passare del tempo, cioè dobbiamo imparare a capire che Dio ama me con i miei difetti, con i miei problemi, i miei tradimenti, eccetera. Però ama me. Non ama genericamente l'umanità. E quindi dovrebbe subentrare dentro di noi la risposta che dà Sant'Ignazio negli esercizi. Dice, beh, io cosa posso fare per te? Io ho capito che tu mi ami, che tu sei morto per me, che vuoi il mio bene. Ma aiutami a capire che cosa devo fare io per corrispondere a questo. E certamente una di queste cose fondamentali è la missione, è l'apostolato, è la trasmissione della fede. E non soltanto per quello che riguarda il primo annuncio della fede, cioè la testimonianza generica, ma anche proprio per quanto riguarda l'educazione alla fede. Noi oggi abbiamo la fortuna, che non è una fortuna, ma una grazia, un'opportunità di avere a milioni accanto a noi persone che non sanno nulla di Cristo, che non sanno nulla del cristianesimo, se non quelle poche cose negative che sono state loro dette nei paesi di origine dalle. Poi dipende che Islam o che altra religione hanno frequentato, eccetera, perché anche la vita, il modo di vivere dei cristiani nei paesi, diciamo, dove il cristianesimo non è ancora diventato cultura, è molto difficile. Ci sono luoghi di grande persecuzione, ci sono luoghi di grande, come dire, in cui i cristiani sono molto messi da parte. Quindi ci sono i posti dove c'è la persecuzione violenta, ci sono i posti dove c'è questa persecuzione culturale strisciante, che si vede meno, perché scorre molto meno il sangue, ma non è una persecuzione meno grave, meno pericolosa, meno penetrante. Spesso, dice il Papa, i predicatori del suo tempo parlavano trionfalisticamente di Maria, E questo era anche era un effetto della situazione culturale del tempo, ma era anche un effetto dell'amore per la Madonna. Lei invece vede che se i racconti apocrifi sono pieni di episodi appariscenti e meravigliosi, i Vangeli ci mostrano una vita umile e povera, trascorsa nella semplicità della fede. Gesù stesso vuole che Maria sia l'esempio dell'anima che lo cerca, pur con una fede spoglia, cioè con una fede semplice, molto basilare. Maria è stata la prima a vivere la piccola via in pura fede e umiltà. La piccola via che cos'è? È la via dell'umiltà. È la via di colui che si fa piccolo, che non vuole apparire. Non perché è timido, perché non vuole mettersi. Perché non vuole ostacolare il flusso di grazia che da Dio si riversa sull'umanità. Allora dice: io me ne sto a parte, faccio le mie cose. A volte è un segno di umiltà, a volte può anche diventare una forma di pigrizia o di mancanza di fiducia, eccetera. Però certamente. Tutti, qualsiasi cosa facciano, siano monaci di clausura o carmelitane di clausura, sia che siano uomini famosissimi perché dirigenti, dirigenti politici, dirigenti economici, eccetera, quello che conta, quello che è veramente, che fa la differenza è l'umiltà. Cioè il capire. Che io devo fare la mia parte, ce la devo mettere tutta, però è Dio che salva, è Cristo, con il suo sacrificio universale che ha reso possibile a ciascuno di noi di annunciare la fede, di educare alla dottrina sociale della Chiesa, di aiutare le persone a farsi dei giudizi, a capire che cosa succede, eccetera, eccetera. Maria è stata la prima a vivere la piccola via in pura fede e umiltà. Così Teresa non esita a scrivere. So che a Nazareth, madre di grazia piena, povera tu eri e nulla più volevi. Non miracoli o estasi o rapimenti t'adornano la vita, regina dei santi. In terra è grande il numero dei piccoli che guardarti possono senza tremare. La via comune, madre incomparabile, percorrere tu vuoi e guidarli al cielo. Teresina ci ha offerto anche racconti che testimoniano alcuni momenti di grazia vissuti. In mezzo alla semplicità di ogni giorno, come la sua repentina ispirazione mentre accompagnava una suora malata con un temperamento difficile. Ma perché si tratta di esperienze di una carità più intensa, vissuta nelle situazioni più ordinarie, dice una sera d'inverno, compivo come al solito il mio piccolo servizio. Faceva freddo, era buio. A un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale. Allora mi immaginai un salone ben illuminato, tutto splendente di ori, con ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda complimenti e convenevoli mondani. Poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo. Invece di una melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi. Invece degli ori vedevo i mattoni del nostro chiostro austero, rischiarato a malapena di una debole luce. Non posso esprimere ciò che accadde nella mia anima. Quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità, che superano altamente lo splendore tenebroso delle feste della terra, che non potevo credere alla mia felicità. Ah, per godere 1000 anni di feste mondane, non avrei dato i 10 minuti impiegati a compiere il mio umile ufficio di carità. Nel cuore della Chiesa. Teresina ha ereditato da Santa Teresa d'Avila un grande amore per la Chiesa ed è potuta arrivare alla profondità di questo mistero. Chi è Teresa d'Avila? Si usa dire Teresina e Teresona. Teresa d'Avila è la grande riformatrice del Carmelo spagnolo, e che poi dalla Spagna sarebbe arrivato in tutte le sedi dei carmelitani. Teresa d'Avila è una discepola di San Giovanni della Croce, due grandi mistici, tre grandi mistici, se vogliamo appunto mettere dentro questa categoria anche Santa Teresina del Bambin Gesù. Teresa d'Avila ha scritto anch'ella le sue opere. E ha fatto un grandissimo lavoro di rilancio dell'ordine carmelitano in un momento di crisi. Ha aperto tantissimi conventi, monasteri in tutta la Spagna, ma poi dalla Spagna anche altrove. Allora il Papa dice: Teresina ha ereditato da Santa Teresa d'Avila un grande amore per la Chiesa ed è potuta arrivare alla profondità di questo mistero. Lo vediamo nella sua scoperta del cuore della Chiesa. In una lunga preghiera a Gesù, scritta l'8 settembre del 1896, sesto anniversario della sua professione religiosa, la Santa confida al Signore che si sentiva animata da un immenso desiderio, da una passione per il Vangelo che nessuna vocazione da sola poteva soddisfare. E così, cercando il suo posto nella Chiesa, aveva riletto i capitoli 12 e 13 della prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Nel capitolo 12 l'Apostolo utilizza la metafora del corpo e delle sue membra per spiegare che la Chiesa porta in sé una grande varietà di carismi composti secondo un ordine gerarchico. Ma questa descrizione non è sufficiente per Teresina. Ella prosegue la sua indagine, legge l'inno alla carità, il famoso inno alla carità di San Paolo, capitolo tredicesimo. Là trova la grande risposta e scrive questa pagina memorabile. Sentite cosa scrive Santa Teresina. Considerando il corpo mistico della Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno dei membri descritti da San Paolo. O meglio, volevo riconoscermi in tutti. La carità mi diede la chiave della mia vocazione. Capii che se la Chiesa aveva un corpo, composto da diverse membra, il più necessario, il più nobile di tutti, non le mancava. Capii che la Chiesa aveva un cuore e che questo cuore era acceso d'amore. Capii che solo l'amore faceva agire le membra della Chiesa, che se l'amore si dovesse spegnere, gli apostoli non annuncerebbero più il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue. Capii che l'amore racchiudeva tutte le vocazioni, che l'amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi, insomma, che è eterno, che l'amore è eterno. Allora, nell'eccesso della mia piccola gioia delirante, ho esclamato: O Gesù mio amore, la mia vocazione l'ho trovata finalmente. La mia vocazione è l'amore. Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, mio Dio, sei tu che me l'hai dato. nel cuore della Chiesa, mia madre, sarò l'amore. Così sarò tutto, così il mio sogno sarà realizzato. Teresina è una figura straordinaria, nel senso che è stata canonizzata, riconosciuta. Noi non dobbiamo spaventarci di fronte a tutti questi grandi santi. Al contrario, devono spingerci a diventare come loro, a diventare santi come loro. È importante questo perché uno potrebbe pensare a chissà quali modalità, a quali trucchi, no? Per avvicinare le persone, per convincerle a vestirsi in un certo modo, a parlare in un certo modo, ad accogliere la proposta della fede. E certamente noi questo lo dobbiamo fare, dobbiamo metterci a disposizione, ma non dimentichiamoci mai qual è il cuore di tutto, e il cuore di tutto è l'amore, come Santa Teresina ci insegna. Il volere il bene dell'altro, e in questo caso volere il bene della persona che hai di fronte, che può essere uno che professa un'altra religione, uno che è lontano, o uno che l'ha rifiutata, o uno che non ha mai ricevuto un'educazione, eccetera. Però tutto quello che può scuotere parte dall'amore dentro il mio cuore, cioè dalla volontà di bene nei suoi confronti. Quindi bisogna stare molto attenti a non confondere i piani, perché uno dice, beh, ma allora basta che io gli voglia bene. Sì, ma non basta, cioè poi devi parlargli, devi dirgli delle cose, devi rispondere alle sue domande. Cioè, il cristianesimo non è una religione che va avanti attraverso gesti, costruzioni, episodi, eccetera. Il cristianesimo va avanti attraverso la spinta dell'amore dei suoi membri, dei suoi battezzati. Non è il cuore di una chiesa trionfalistica, dice il Papa. Cosa vuol dire una chiesa trionfalistica? Una chiesa che esalta troppo se stessa invece degli altri. E questo rende difficile l'apostolato, perché l'altro ci percepisce subito come un invadente, un invasore, un maleducato, uno che non sa stare al suo posto, uno un po' arrogante che pensa di avere in tasca la verità. Magari è vero, ma questo noi non possiamo dimostrarlo, no? La Chiesa trionfalistica è invece quella Chiesa un po' troppo concentrata su se stessa, che vede, diciamo così, la conversione del mondo, il mondo che migliora, perché perché è trionfalistico, perché crede che basti volere per trionfare, no? Non è il cuore di una chiesa trionfalistica, è il cuore di una chiesa amante, umile e misericordiosa, dice il Papa. Teresina mai si mette al di sopra degli altri, ma all'ultimo posto con il Figlio di Dio, che per noi è diventato servo e si è umiliato, facendosi obbediente fino alla morte su una croce. Tale scoperta del cuore della Chiesa è una grande luce anche per noi oggi, per non scandalizzarci a causa dei limiti e delle debolezze dell'istituzione ecclesiastica. Segnata la Chiesa, come disse Giovanni Paolo II nel famoso discorso al Colosseo dell'anno 2000, segnata da oscurità e peccati, no? La nostra storia La storia della nostra Chiesa è una storia di luci e ombre, perché è una storia umana. Poi uno può dire più le ombre, più le luci, se ne può parlare. Studiamo, andiamo a leggere i documenti, andiamo a leggere più possibile la verità originaria. Il più possibile cerchiamo la verità originaria. È il cuore il cui fuoco si ravviva ancora con ogni nostro atto di carità. Io sarò l'amore. Questa è l'opzione radicale di Teresina, la sua sintesi definitiva, la sua identità spirituale più personale. Pioggia di rose. Dopo molti secoli, in cui schiere di santi hanno espresso con tanto fervore e bellezza la loro aspirazione ad andare in cielo, Santa Teresina riconosce con grande sincerità: allora avevo grandi prove interiori di ogni genere, fino a chiedermi talvolta se c'era un cielo. In un altro momento dice sempre Sant'Agostino: quando canto la felicità di Cristo, il possesso eterno di Dio, non provo alcuna gioia, perché canto semplicemente ciò che voglio credere. Cosa è successo? Che lei stava ascoltando la chiamata di Dio a mettere a fuoco nel cuore della Chiesa più di quanto sognasse la propria felicità. Questo vale, credo, per Santa Teresina nel suo monastero, vale per tutte le parrocchie. Se posso permettermi di dare un giudizio, di fare un'osservazione. Uscite, come dice Papa Francesco, uscite dal vostro recinto. Trovate una maniera, ma non tanto fisica, non è che dovete andare da nessuna parte, ma psicologica. Cercate con la vostra vita, con la vostra testimonianza, con le vostre parole, eccetera, di fare circolare la proposta della fede, di farla vedere nella sua veridicità. Anche se tutto questo costa fatica, sangue. In un altro momento Teresina dice: quando canto la felicità del cielo, il possesso eterno di Dio, non provo alcuna gioia, perché canto semplicemente ciò che voglio credere. Cos'è successo? Che lei stava ascoltando la chiamata di Dio a mettere fuoco nel cuore della Chiesa più di quanto sognasse la propria felicità. La trasformazione che avvenne in lei e permise di passare da un fervido desiderio del cielo a un costante e ardente desiderio del bene di tutti, culminante nel sogno di continuare in cielo la sua missione di amare Gesù e di farlo amare. In questo senso, in una delle sue ultime lettere, Teresina, sì, stiamo parlando di Santa Teresina. Scrisse: conto proprio di non restare inattiva in cielo, il mio desiderio è di lavorare ancora per la Chiesa e per le anime. Così Teresina esprimeva la sua risposta più convinta al dono unico che il Signore le stava regalando, alla luce sorprendente che Dio stava riversando in lei. In tal modo giungeva all'ultima sintesi personale del Vangelo, che partiva dalla piena fiducia per culminare nel dono totale agli altri. Ella non dubitava della fecondità di questa dedizione. Penso a tutto il bene che potrò fare dopo la mia morte. Sono sue parole, esattamente in una delle sue opere raccolte nell'insieme, diciamo così, di tutti gli scritti di Teresina. Il mio cielo trascorrerà sulla terra sino alla fine del mondo. Sì, voglio passare il mio cielo a fare del bene sulla terra. Così Teresina esprimeva la sua risposta più convinta al dono unico che il Signore le stava regalando, alla luce sorprendente che Dio stava riversando in lei. In tal modo giungeva all'ultima sintesi personale del Vangelo, che partiva dalla piena fiducia per culminare nel dono totale agli altri. Ella non dubitava della fecondità di questa dedizione. Penso a tutto il bene che potrò fare dopo la mia morte. Il buon Dio non mi darebbe questo desiderio di fare del bene e sulla terra dopo la morte se non volesse realizzarlo. Sarà come una pioggia di rose. Si chiude il cerchio, c'è la confianza, è la fiducia che ci conduce all'amore. E così ci libera dal timore, è la fiducia che ci aiuta a togliere lo sguardo da noi stessi, è la fiducia che permette di porre nelle mani di Dio ciò che soltanto Lui può fare. Questo ci lascia un immenso torrente d'amore e di energie disponibili per cercare il bene dei fratelli. E così, in mezzo alla sofferenza dei suoi ultimi giorni, Teresa poteva dire: non conto più che sull'amore. Alla fine conta soltanto l'amore. La fiducia fa sbocciare le rose e le sparge come un traboccare della sovrabbondanza dell'amore divino. Chiediamola come dono gratuito, come regalo prezioso della grazia, perché si aprano nella nostra vita le vie del Vangelo. Nel cuore del Vangelo. Nell'Evangelii Gaudium, dice il Papa, ho insistito sull'invito a ritornare alla freschezza della sorgente, per porre l'accento su ciò che è essenziale e indispensabile. Ritengo opportuno riprendere e proporre nuovamente quell'invito. Questa esortazione su Santa Teresina mi consente, dice il Papa, di ricordare che in una chiesa missionaria l'annuncio si concentra sull'essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessario. La proposta si semplifica senza perdere per questo profondità e verità e così diventa più convincente e radiosa. Il nucleo luminoso è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo, morto e risorto. Non tutto è ugualmente centrale, perché c'è un ordine o gerarchia tra le verità della Chiesa. E questo vale tanto per i dogmi di fede quanto per l'insieme degli insegnamenti della Chiesa, ivi compreso l'insegnamento morale. Il centro della morale cristiana è la carità, non è la risposta all'amore incondizionato della Trinità. Scusate. Il centro della morale cristiana è la carità. Che cos'è la carità? È la risposta dell'amore incondizionato della Trinità. Per cui le opere di amore al prossimo sono la manifestazione esterna più perfetta della grazia interiore dello Spirito. Alla fine conta solo l'amore. Precisamente il contributo specifico che Teresina ci regala come santa e come dottore della Chiesa non è analitico, come potrebbe essere per esempio quello di San Tommaso d'Aquino. Il suo contributo è piuttosto sintetico, perché il suo genio consiste nel portarci al centro a ciò che è essenziale, a ciò che è indispensabile. Ella, con le sue parole e con il suo personale percorso, mostra che, benché tutti gli insegnamenti e le norme della Chiesa abbiano la loro importanza, il loro valore e la loro luce, alcuni sono più urgenti e più costitutivi per la vita cristiana. È lì che Teresa ha fissato lo sguardo e il cuore. Mi fermo per lasciare un po' di spazio, anzi, sì, un po' di tempo alle vostre domande. Pronto?
Pronto, buonasera professore, sono Walter da Carbonia, programma
Sì.
come sempre bellissimo. Ecco, parlando anche, le ha accennato al Santo Daniele Comboni, all'Africa, ecco, mi è venuto in mente il discorso delle culture, del dialogo tra le culture. Certo, chiaramente dobbiamo promuovere, favorire anche la conoscenza della nostra cultura, però credo che dobbiamo ecco, trasmettere alle nuove generazioni il fatto che le differenze tra le culture devono essere viste non come una minaccia o un pericolo, ma come una ricchezza. Ecco, mi piacerebbe sapere una sua opinione su questo, sul dialogo tra le
Sì. Buonasera.
culture. Grazie, buona serata a tutti. Grazie.
Ma sicuramente il dialogo con le culture si impone anche come necessità in questo mondo sempre più complicato e ostile, dove i popoli sono ostili gli uni con gli altri, come sta avvenendo adesso, insomma, ecco. C'è sempre stata questa tendenza, prima c'erano le ideologie, tra il 1789 e il 1989 c'erano le ideologie che si combattevano. Finita l'epoca delle ideologie è cominciata l'epoca delle religioni, delle culture che si contrappongono. Direi che il problema oggi è rappresentato soprattutto dal fondamentalismo. Cioè da quella mentalità tipica di alcune religioni come l'Islam o come il protestantesimo, per cui il criterio di verità è dato da un testo, in questo caso il Corano per i musulmani o la Bibbia per i protestanti. Che cosa significa? Che tutti gli altri sono esclusi, non essendo popoli del Corano o popoli della Bibbia, non sono veramente uomini, non sono veramente popoli. Per esempio, per un musulmano, il pagano è poco più che uno schiavo, poco più che un animale, cioè non ha una dignità. Ce l'hanno un po' di più i cristiani e gli ebrei che però devono essere assoggettati, devono pagare le tasse e allora possono sopravvivere. Questa forma di fondamentalismo non c'è nel cattolicesimo, non c'è perché il cattolicesimo, quello che insegna, il cristianesimo che insegna la Chiesa Cattolica, vede in ogni uomo l'immagine e la somiglianza di Dio, sa che ogni uomo è creato da Dio, è amato da Dio. Ogni uomo, non ogni battezzato, ma ogni uomo, ogni creatura che nasce è voluta da Dio ed è amata da Dio. Per cui noi dobbiamo avere, noi i cattolici devono avere un rispetto con tutti gli uomini che incontrano, perché sono creature di Dio, non perché sono battezzate o non battezzate, ma perché sono creature di Dio. Certo, il battesimo, cioè la pienezza della rivelazione che è in Cristo, è una via privilegiata, è la via ordinaria alla salvezza. Bisogna cercare di arrivare parlando con l'uomo non battezzato, a proporgli affinché capisca che il battesimo è la strada migliore per lui, perché è la strada che vuole Dio per ogni uomo. Però questo nel rispetto e nell'amore, cioè quella persona deve essere oggetto del nostro rispetto e del nostro amore, non nella misura in cui si lascerà battezzare, ma per quanto è una persona, per quella che, persona che è. Allora, il dialogo, e arrivo alla domanda, il dialogo è possibile se c'è qualche cosa in comune. Per un cattolico il dialogo è sempre possibile perché in comune c'è la ragione, c'è l'intelligenza. Dio è stato creato, l'uomo è stato creato da Dio a sua immagine e somiglianza. È intelligente, ha una ragione, ha un approccio alla realtà, un modo di ragionare, non so come chiamarlo, che gli permette di capire, di approfondire, di studiare, di dialogare, di relazionarsi con le altre persone che sono anch'esse dotate di un'intelligenza e di una ragione. Nell'Islam, nel protestantesimo, nell'induismo, questo non c'è. E chi non fa parte del libro è tagliato fuori, è visto come una persona di serie B, di secondo piano, eccetera. E questo è un grosso problema anche proprio per il dialogo. Perché se non c'è la ragione, se non viene riconosciuta la ragione, l'intelligenza, non viene riconosciuto neanche il terreno comune su cui si può dialogare, comunicare, comunicarsi esperienze, storie, eccetera. Non so se mi sono fatto spiegare, se mi sono fatto capire, scusate. Pronto?
Duca,
Non so.
pronto, pronto. Io
No, prego.
sono Giuseppe di Torino e le faccio una domanda un pochettino polemica, ma non gliela dico con aggressività, gliela dico proprio con sincerità, gliela faccio. I missionari in Belgio avrebbero dovuto, prima di cercare di convertire i congolesi, di convertire i belgi perché hanno fatto tante di quelle mascalzonate in Congo che non avevano niente a che vedere col cattolicesimo. Ecco.
Sì, questo però ci deve portare a distinguere, cioè un conto è il colonialismo, cioè sono quelle nazioni europee che sono andate in Africa e, nelle cosiddette colonie, cioè in questi paesi che erano le colonie dei paesi europei. Un conto sono i missionari. Conto la Chiesa Cattolica, spesso uniti insieme, mescolati insieme, anche perché a volte in molte circostanze i missionari avevano bisogno della protezione dell'esercito, degli stati di cui erano cittadini anche loro, anche perché non è che i popoli africani fossero tutti e sempre comunque pacifici, quindi tante volte c'era anche bisogno di difendersi. Però ecco, distinguiamo un conto il colonialismo. Sul colonialismo bisogna fare uno studio, un'analisi. Io non credo che il colonialismo abbia portato solo bene, ma neanche solo male. E il colonialismo ha comunicato, ha trasmesso in qualche modo il progresso, il benessere che c'era nei paesi europei. Purtroppo ha trasmesso anche il male che c'era. Il missionario non è un colonialista, cioè uno che va a proporre il Vangelo, non va a sfruttare i pozzi petroliferi o le materie prime che abbondano in questi paesi, eccetera. E questo parzialmente hanno cominciato a capirlo anche i paesi africani, cioè conto era quello che veniva per prendere l'avorio e un conto era quello che veniva per annunciare Gesù Cristo. Ecco, sono due cose diverse. Bene, siamo arrivati al termine, vi auguro una buona settimana, una buonanotte. Abbiamo parlato di Santa Teresina, del Bambin Gesù, dell'esortazione apostolica che il Papa le ha dedicato. Abbiamo parlato poi anche della sua missionarietà, pur non essendo mai uscita dal monastero. E questo, visto anche dalla domanda, insomma, ha portato molti di noi a riflettere su che cosa dobbiamo fare in quanto missionari oggi, in un mondo in cui, in un mondo occidentale in cui i cristiani sono diventati una minoranza. Dobbiamo essere tutti apostoli, missionari, tutti desiderare e avere sempre in mente la conversione o comunque l'ascolto da parte delle persone che incontriamo della proposta cristiana, per il loro bene e per il bene di tutta l'umanità. Buonasera, buonanotte, buona settimana a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.